si ci poteva nemmeno resistenza. Da quando ho potuto ricavare dalla lettura di atti notarili, esso si estendeva dalla fascia di terreno in cui il canalone diventa meno limpido fino a tutto il piano, fino a tutto il piano del mulino, e a parte forse di selva piana. E ancora tutta la carriera, anche se la cosa poi non ha una grande importanza, chi lo abbia concesso a Giovanni Malatacca? Se la regina Giovanna I o, come pare più probabile, Napoleone II Orsini. Per qualche beneficio ricevuto dal condottiero. E certo comunque che il Malatacca combatté al soldo della regina dal 1349 al 1373. Nominato maresciallo del regno, quindi era il capo dell'esercito, il number one dell'esercito, lo troviamo in Abruzzo in due occasioni. Una prima volta nel maggio del 1359, per organizzare la resistenza alla grande compagnia del conte di Landau, poi nell'aprile del 1367 per opporsi alle pretese di Filippo di Taranto, spalleggiato da Vendotteria e Caduca di Andria, Francesco del Balzo. In quell'occasione il Malatacca, che era capitano generale dell'esercito regio, dispose anche delle milizie del valore abruzzesi da lui raggiunati. Lo scontro con i venturieri di Ambrogio Visconti, figlio di Bernabò, avvenne presso il Tronto e si risolse in una strepitosa vittoria del Malatacca. A tal proposito è bene annotare come Visconti anni prima, cioè nel 1361, avesse compiuto orribili devastazioni dell'Aquilano, specialmente nella Marsica, che aveva messo a fuoco e a ferro. Ecco dunque un altro dato storico da tenere nella dovuta considerazione. I saccheggi, le rapine e le violenze ai danni delle popolazioni erano pratica normale e costante da parte delle milizie mercenarie, che in tal modo arrotondavano i loro approvvigionamenti anche quando avrebbero potuto astenersene, e non solo nei territori ritenuti ostili, ma anche in quelli amici. Ma tornando a Malatacca, nel 1371 fu inviato all'Aquila come capitano della città al termine di una guerra fra le opposte fazioni. Nel 1373, come ricompensa della sua fedeltà alla regina, gli venne concesso il feudo di Conza della Campania. Sicché, se vogliamo incominciare a fare un paragone, quella intestazione del sud feudo casolano nella sua limitatezza ci appare un tantino strana, ma forse tutto si può spiegare però con il fatto che la corona non pagava soltanto il denaro liquido, ma assegnava ai condottieri anche i proventi delle riscossioni fiscali delle università. Io ricordo che questo caso erano i comuni del tempo, dove provenne la discussione fiscale dell'università e altre agevolazioni di vario genere. Non diversamente, infatti, si comportò Bartolomeo di Aviano, il quale fu un altro fondatore di Cascoli. Bartolomeo di Aviano, che, come vedremo, divenne conte di Manovello nel 1507. Per compensare i fedeli servigi resi da Giovanni di Leone di Napoli, gli assegnò 300 ducati l'anno e gli concesse Casco Tulliano, conservando sempre il ricordo della sua antica denominazione. Dai piedi dei gesti emerge infatti nel 1599 che nel 1599 un certo Giovanni Antonio Fiorentino, e qui mi dispiace che ci sia gente, vende il nome del 1599, Giovanni Antonio Fiorentino vendette la quarta parte del ferro al dottor Antonio Baglione di Gesù Barriere. Più tardi, nel 1615, un'altra ottava parte fu venduta ad Antonio e Gregorio Baglione da Pietro, Filippo, Giovanni, Onofre, Sante e Massimo Fiorentino. Quest'ultimo fu cameriere di Casoli nel 1574. Nel 1725 Francesco Maria, un membro della famiglia Baglione, che nel frattempo aveva acquistato i feudi di Cintella e Prata, al fine di appartare insieme alla messa Francesco Carossa la distribuzione del Stato di lavoro superiore ed ulteriore, chiede a Francesco d'Aquino una mallevadoria per la bellezza di 10.000 ducati, somma astronomica per quel tempo. Ma l'affare evidentemente va male e nel 1734 la Gran Corte della Vicaria delibera che vengano ceduti a D'Aquino, Locopignoris, alcuni beni feudali concentratici dei Baglione, tra cui la rapina, il feudo di Prata, i subfeudi di Malatacca e di Vinciferra. Al momento dell'emissione della feudalità, come ho già detto, l'emissione della feudalità del 1806, anzi dal 1806 in poi, al momento dell'emissione della feudalità, il feudo di Malatacca, in quanto appartenuto agli ultimi feudatari di Casoli, venne assegnato al nostro comune, come anche il feudo di Prata. Non deve meravigliare l'estensione di feudi o subfeudi a dei borghesi come i Fiorentino di Casoli, perché nel XVI secolo, dal XVI secolo in poi, i feudi disponibili vennero concessi a titolo di vendita. Allo stesso modo, un'altra ricca famiglia casolana, quella dei Della Furia, in data imprecisata, acquista il feudo di Altino. Una menzione certa, però, di Girolamo Della Furia come utile signore, così si diceva, come utile signore di quel paese, l'abbiamo nel 1645. Allo stesso modo, un certo Falcorava di Marina, nel 1625, ancora prima dei Baglioni, compra a Giovanni Battista Regina di Napoli i feudi di Civitella e Prata. Diverso invece è il caso del subfeudo di Conte Nobile, concesso ai ricci da un Napoleone Orsini, probabilmente nel XV secolo, e confermato poi dai feudatari successivi. Ma dopo questa digressione è ora di tornare al filo principale del nostro racconto. Nel 1382 muore Giovanna I, il regno passa a Carlo III di Durazzo, pronipote di Roberto d'Angio. Nel 1386 gli succede il figlio Ladislao, che riorganizza il regno e mette a punto una vigorosa campagna di espansione dell'Italia centrale. All'inizio del nuovo secolo continuano le contese tra il partito durazzesco e quello angiolino per la successione al trono del regno, ma è definitiva ormai nella guida del re gli succede la sorella Giovanna II. Due anni dopo la sua ascesa al trono, nel 1416, viene distrutta da Roma. Avete già sentito che sui resti di Nubie, nel Medioevo si formò un'altra piccola università che si chiamava la Roma. Gli storici locali, Pietro Monelli, il nostro consigliere amico, hanno fatto un bel po' di confusione sul nome del responsabile di tanta distruzione, tanta iattura. Niente di preciso neppure sull'avvenimento. Un po' di luce la fa Nicola Palma, il quale la sua opera più nota riporta un documento in cui si dice che il 18 luglio del 1416, col pretesto di sedare i tumulti delle fazioni cittadine, Magnus Constabilis di Erat de Francia, et vocabatur Dominus Lupinus intravit tem. Ma il grande protestante, che era francese e si chiamava Londino, il signor Londino, entrò in terra. Una volta però dentro le mura cittadine, il nostro eroe mise a sacco la città, prese prigionieri di molti cittadini, non solo laici, ma persino ecclesiastici, e impose loro il riscatto, spogliò le chiese degli arredi sacri e preziosi, e carico di preda se ne partì lasciando la città più divisa di prima. Più tardi i caravani si rivolsero alla regina, da cui ottennero per più anni una consistente riduzione dei tributi. Dunque, Longinus si dice qui in Europa. Però, per tutto il resto della narrazione, il Palma, che era lo storico caravano, il Palma assume la visione di Lordino con la R. E mi attende perché nutriva fondate perplessità sull'esattezza delle trascrizioni precedenti. E tuttavia non cita la fonte che autorizza la sua opzione. Ma lo storico per me più affidabile sull'argomento è Nunzio Federico Faraglia, espertissimo paleografo, lavorò per molti anni nell'archivio stato di Napoli, dove potevano consultare dei visu, tutti i documenti sui quali passò le sue ricostruzioni, tra cui la storia della regina Giovanna II d'Angio. Ebbene, anche per i Faraglia, il distruttore di la Roma fu il grande contestabile Lordino di Savigny. Qui lascio tralascio di dire che gli storici locali hanno fatto veramente una grande confusione. Si è parlato di Savagni, di Zordo, niente di Zordo, lasciamo perdere queste questioni filologiche che non interessano a nessuno. Ma come mai costui si trovava dalle nostre parti e perché se la prese con un povero corpo? Per rispondere a questa domanda gioco forza a rivolgere ancora una volta la nostra attenzione a quanto accadeva nella capitale. Ascesa al trono ed essendo vedova già dal 1406 di Guglielmo d'Asburgo, Giovanna II sposò Giacomo di Borbone, conte della Marche. Le condizioni poste a Giacomo erano che avrebbe conservato il titolo di conte, preso quello di principe di Taranto con la signoria del principato, non sarebbe stato associato al regno, ma in compenso sarebbe stato nominato vicario. Se non che, appena arrivato nel regno, con l'aiuto di alcuni baroni, tra cui decisivo quello di Giulio Cesare Capua, Giacomo imprigionò il condottiero Muzio Attendo Sforza, in quel momento partigiano della regina, e usurpò le funzioni regali. Padrone della situazione, Giacomo allontanò dalla corte i napoletani e distribuì onori e grandi uffici ai francesi della sua scorta. Così la carica di grande contestabile passò da Muzio Attendo Sforza al Gordino di Sagni. Ma questi riconoscimenti alla condotta locale di Giacomo provocarono anche sentimenti molti feudatari. Iniziarono le sollevazioni e più delle altre era in pietra la città dell'Aquila. A sedere la ribellione fu mandato costui, questo Gordino di Sagni, che prese in Abruzzo sul finire della primavera del 1416 con molto seguito di baroni e buon numero di gente d'armi. Gli aquilani proposero varie resistenze e da loro, come abbiamo già detto, si spostò a Teramo. Ma si grava in questo racconto di Faraglia. Il francese, avuto poi le male novelle di Giacomo, affrettò il ritorno a Napoli, ma abbandonato da molti baroni restò convergente, evitò per la via le terre grosse, cioè le città grosse, i paesi grossi, saccheggiò le piccole e poco difese. A questo punto in nota si legge: fra le altre mise a sacco da Roma presso Lanciano. Dunque dobbiamo arguire che dalla valle del Pescara, questo veniva dal cittadino che veniva la Aquila, dalla valle del Pescara l'ordine si sia diretto verso Manopera, questa è Serra Monacesca, e sempre costeggiando le falde della Maiella, evitando Valiente, si è accampato sulla Roma. Così conclude il Faraglia. Ma come entrò nel piano di Puglia, i terrazzani di Avicenna, di San Severo e di Foggia lo assalirono, cacciarono in rotta i suoi, pigliarono lui e legato come l'arono alla regina. E solo memoria di ladroneggi lasciò costui che, dove non ebbe agio di rubareggi, fece rubare dai suoi più tardi, degradato e imprigionato, venne liberato il 6 novembre 1416 per uno scambio con Muzio Attendo Sforza. Nel diploma regalatogli da Francesco Ricci, Casolano, non è l'ultimo Francesco Ricci, ma è quello di fine Settecento, Domenico Romanelli, Domenico Romanelli lesse che nel 1417 Giovanna II concesse agli abitanti della Roma di poter tornare ad abitare il loro luogo, sebbene quasi del tutto distrutto. Con il rilascio di tarini, quintici d'argento in ogni colletta, tassa o sovvenzione generale e da durare l'interregno, cominciando dal prossimo settembre dell'undecima edizione. E poi così e così. Ma da questo tempo il nominato castello cominciò ad abbandonarsi invece di essere ripopolato, perché altre memorie non soccorrono della sua esistenza. Cadde dunque così e restò quel luogo per la seconda volta ingombrato da erbe e spasso di sassi. Se ne andarono tutti insieme e tutti in una volta abbandonarono la loro università di Romani, oppure se trasferirono altrove alla spicciolata nell'arco di più anni, ancora una volta siamo spinti a fare delle deduzioni gettando lo sguardo a quello che successe nei nostri dintorni. Appena 7 anni dopo i fatti narrati, un'altra mazzata ben peggiore si abbatté sull'Abruzzo. Non avendo figli, nel 1421 la regina Giovanna aveva adottato Alfonso V d'Aragona e Sicilia, designato come suo successore al trono. Tra i sostenitori dell'Aragonese, uno dei più prestigiosi capitani dell'epoca, Braccio da Montone, il quale però nei fatti mirava a creare nell'Italia centrale un'estesa signoria che oltre l'Umbria comprendesse anche l'Abruzzo. Invadendosi di Perugia già dal 1416, lo stesso anno della distruzione della Roma, perse 10 mesi alla corte napoletana, era divenuto grande contestante del regno, principe di Capua, conte di Foggia e Teramo, governatore dei due Abruzzi. A contrastare i disegni di Braccio si ergeva l'Aquila, allora una delle più potenti città del regno, la quale non nascondeva le sue simpatie per l'altro pretendente al trono, e cioè Luigi III d'Angio. Il casus belli fu dato dalla pretesa del contadino perugino di limitare pesantemente, in qualità di governatore d'Abruzzo, le autonomie cittadine che gli aquilani si erano conquistate da tempo. Analogo il caso di Pagliarete. Pagliarete era feudo di casa Orsini, scrive il Faraglia, ma per ribellione di Napoleone era tornata nella giurisdizione della regina, dalla quale i cittadini impetrarono di essere mantenuti nel demanio regio. Corsero tuttavia voci che la terra sarebbe stata nuovamente concessa in feudo. E queste le popolazioni non vedevano come fino negli occhi. Perché? Perché i sovrani non erano così esosi come i baroni, come i feudatari. Quindi corsero una volta voci che la terra sarebbe stata nuovamente concessa in feudo. E i regali, per evitare la tirannia baronale, fecero concordia con gli aquilani, parendo loro che solo il nome della forte città amica sarebbe bastato a guarentirli da ogni offesa. Gli aquilani mandarono alla guardia un oratore, il quale nel Parlamento della Terra espose l'accettazione dei patti. Il trattato di alleanza fu stipulato il 22 giugno 1422. Ma quando nell'aprile del 23 l'esercito braccesco, agli ordini di Niccolò Piccinino e di Arpizzone della Carrà, giunse in Abruzzo, fu proprio Guardiarete a doverne sostenere l'urto per prima. Nonostante l'aiuto portato da Antonuccio Camponeschi, aquilano, l'assedio non durò oltre un mese, e il 18 maggio i pagliesi firmarono i capitoli di resa. Dice il Faraglia che Guardiarete fu acquistata per poco animo dei terrazzani, ma questo giudizio mi pare un po' troppo duro e sia pure in parte va corretto, perché se Guardiarete disponeva di forze numericamente superiori, le truppe braccesi erano ben altrimenti agguerrite, spregiudicate e rotte a qualsiasi perfidia. E infatti attuarono la tecnica del guasto sistematico, che consisteva nel bruciare le messi delle contrade, le fare razzie di bestiame, distruzioni e violenze di ogni genere, nell'avvelenare i pozzi, nell'allagare i campi laddove era possibile. Dovrebbe far riflettere il fatto che gli stessi aquilani, usciti alla fine vittoriosi dal conflitto, facendo il danno totale, solevano cantare, per ogni altra scritta l'acqua fu sconfitta. Inoltre il piccino, con abile mossa politica, si impegnò a nome della regina e di Alfonso a conservare proprie reti del comando regio e dunque offrì ai marchesi di conseguire proprio quell'obiettivo per cui si erano sollevati. Perché si andare a combattere allora? Ma la tattica del guasto certamente investì anche la Roma. Abbiamo già ricordato come queste compagnie di Ventura, anche per esigenze di approvvigionamento, non si facessero scrupolo di saccheggiare per vendere le campagne nemiche o amiche che fossero. In conclusione, io ritengo che il grosso della popolazione della Romana non tardasse a emigrare dopo la distruzione del 1416, dirigendosi verso luoghi più popolosi come Lanciano e Ortona, o meglio, difendibili come Casoli e Pantano, offrendo il nostro paese estesi boschi per nascondersi alla concorrenza e Palombaro aperto la montagna alle spalle. I superstiti abitanti, quei pochi insomma che si fossero illusi di poter restare abbandonati alle loro povere masserizie, si dovettero ripetere per presto. Nel settembre del 23, infatti, Fortebraccio, in persona con il grosso del suo esercito, scese dalla valle della Pescara, attaccò Manopello, si accorgò con gli orsini che passarono dalla sua parte, entrò in piedi senza colpo ferire per la via di Guadiaria, andò a sorprendere Lanciano, occupò Ortone e Francavilla e tornò a Chieti per preparare la difesa contro le truppe regie, che nel frattempo però, in seguito alla lotta faccia di Giovanna, combatteva per Luigi D'Angio e perciò contro Braccio, sostenitore dell'Aragonese. Le milizie fedeli alla regina occuparono Basto, Torino di Sandro, Monte Dorenzio, ad essa avanzava verso Ortona e in questo frangente rifulse il genio militare di Fortebraccio, che da Lanciano con pochi squadroni svolse un'efficace azione di contenimento e inchiodò il nemico per ben due mesi, novembre-dicembre del 23, tra i fiumi Triglio, Sandro e Pescara. Il resto della vicenda non riguarda più la nostra umile storia, ma la battaglia dell'Aquila entrerà più tardi nella leggenda, nell'etica e nel cuore di tutti gli abruzzesi. Un fatto è certo, nei documenti posteriori al periodo che stiamo trattando, il feudo di La Roma verrà sempre classificato come disabitato. Addirittura fino al XVIII secolo, come risulta anche dai miei pregesti, nei quali si trova pure attestato che intorno alla metà del Cinquecento la Roma faceva parte giuridicamente del territorio casolano, mentre al contrario nei secoli precedenti i feudi di Casoli e di La Roma erano separati. Inoltre, tra i comuni presenti a Casoli nel 1447 compaiono quelli di De Unio, De Caprafico, De Aventino, che chiaramente indicano il luogo di provenienza. Di più, fate attenzione all'arco centrale di Santa Reparata. Sulla sommità leggerete la scritta ADMP39, cioè a dire Anno Domini, Anno del Signore, 1539. Nel basamento di sinistra si legge SPQR e in quello di destra PCQF. Tante volte io e il compianto Don Cecchino Perone ci siamo interrogati sul significato di quelle amministrazioni. senatus populusque romanus. Però attenzione, dove romanus noi dobbiamo intendere la romanus, per il semplice fatto che nei documenti antichi la Roma viene spesso citata, scritta come semplicemente come Roma, altre volte la Roma, ma molto spesso soltanto Roma. Qui allora non è naturale che dicesse senatus populusque romanus, intendete però la romanus, che a destra populus casualusque fece, cioè la vita di la Roma e in casolano hanno fatto santa liberata, santa liberata in Roma, e poi divenne santa riparata. Dunque, la Romani e Casolani arricchirono e adornarono insieme la chiesa di Santa Riparata, costruita nel 1446. Nonostante che fossero trascorsi parecchi decenni dall'abbandono della Roma, Casolani e la Romani, divenuti ormai un suo popolo, ne conservavano ancora la memoria storica. E quella memoria scolpita nella pietra vollero consegnare ai posteri per i secoli a venire. Sotto Giovanni II il regno di Napoli conobbe il momento della sua massima decadenza, che avrà conseguenze negative anche nei secoli successivi. Nel 1443 il Parlamento di San Lorenzo abolì collette e sovvenzioni generali, le tasse di cui avevo parlato negli incontri precedenti, e introdusse la tassa del focatico. Ogni focolare, cioè ogni famiglia, era tenuta a versare alla cassa dello Stato 10 carlini che valevano al ducato. 10 carlini all'anno ricevendo in cambio un tombolo di sale. Nel 1447, data importante per noi perché quell'anno in suo, come abbiamo già detto, la costruzione Santa Riparata, si fece il primo censimento. La commissione incaricata di riconoscere la Valle del Sangro iniziò da Lanciano il 3 marzo e fu da noi l'11 aprile. A quel tempo era arciprete Don Nicola Nicolai, che però si potrebbe anche tradurre come Don Nicola di Cola, che Nicolai è la trascrizione in latino di una disimone che probabilmente era dialettale. Nicola de Cola, Cor Culucce, no? Camerlengo, Cola, un altro Cola, Cola di Matteo, Massari, cioè quelli che sono gli odierni assessori, Coletta di Mastro Antonio dell'Aquila, c'era un aquilano tra i dirigenti e gli amministratori casolani, Antonio di Enrico, Pagliotto e Mattuccelli. I fuochi censiti furono 119, corrispondenti a 686 abitanti. Se poi vogliamo fare un raffronto tra la nostra università ed alcune altre della zona, ecco i dati. Lanciano, nella stessa data, faceva 3.900 abitanti. Ad essa 1438, Torino di Sandro 1029, Palena 824, Pallieta 640, Fossacense 626. E insomma, a me pare strano che Torino di Sandro facesse 1029 contro i nostri 600 e rotti, no? Pallieta 640, Attessa 1400. precedenti. Altri dati sul nostro andamento demografico, ma su questo poi ritorneremo nelle prossime conversazioni, ce li fornisce Lorenzo Giustiniani, che riporta i seguenti dati. La tassa fatta nel 1532, così dice, fu per fuochi 219, nel 1545 per 236, nel 1562 per 261, nel 1595 per 246, comincia a decrescere la popolazione. Nel 1648 per 230, nel 1669 per 150. E nel frattempo però dobbiamo dire che c'era stata la peste del 1656. Nel 1797, cioè nell'anno in cui Giustiniano pubblicò il suo visionario, la nostra popolazione scendeva a circa 4.500 abitanti. Come si può notare, secondo questi dati, la popolazione del Casolano? Come si può notare, secondo questi dati, la popolazione del Casolano provoca un incremento, sia pure modesto, dal 1532 al 1561, quando cominciò a diminuire per tutto il 600, un secolo tremendo per la Bruzza, fino ad arrivare ai 150 fonti del 669, che si spiega, come ho già anticipato, con la peste del 1656. 80 fonti in meno, ancora 13 anni dopo quella tremenda passata. Il che significa che se moltiplichiamo il numero dei fuochi per 5 componenti a famiglia, abbiamo una mortalità di ben 400 abitanti. Se poi, come sembra si debba fare, lo moltiplichiamo per 6, allora la mortalità sarà di 480 abitanti. I cognomi li conosciamo. I cognomi o più spesso soprannomi, questo è un termine in cui non c'è ancora, ma questo è un termine italiano, come in tutta Italia, non esiste ancora di nulla il cognome, si va formando però da questo momento in poi. I cognomi, o più spesso i soprannomi, erano rappresentati a caso, erano De Abruzio, Amici, che poi diventerà d'amico, Antoni, più tardi da Antonio, Antonucci, trascrizione burocratica di Antonucci, De Aventino, Angeli, cioè d'Angelo, Brundi, Biondi, Bucci, Bucci o di Buccio, Boni Aspectus, Boccafoci, Bucciarelli, Bicarini, Buccioli, Buccioli, Bonaffare, De Catrafico, De Compagnone, Cerasoli, Cari, Colerite, che più tardi incontriamo come Cola Rizio, e cioè a dire Nicola Ricci, vedete ancora di trasformazione. Cicci, Ceri, Carnassale, De Cunta, Fantini, Grossus, Giccius, più tardi Dello Gesso, Del Gesso, Del Gesso Marino, Gualteri, Errici, Iullari, Ioannini, Ioannucci, eccetera, eccetera, e poi quelle leggerete con conto. Dunque, nel complesso, con nomi diversissimi da quelli attuali, così come nomi diversi, avevano molte strade e località del passato, il che ovviamente non facilita il lavoro dello storico. Preme inoltre a notare come molti di questi cognomi si siano formati dal patronimico, come ad esempio, abbiamo già detto, Antoni, Angeli, Bucci, Masini, oppure dall'attività svolta, Magistri Antoni. buon affare, oppure dalla località di provenienza, della Morgia, Gipsius de Aquila, che più tardi ritroveremo come Aquilano, questo è anche stato, oppure dalla caratteristica fisica, buoni aspectus, dal bel aspetto, oppure, va bene, sarà interessante notare come due degli assessori vengono registrati con il solo soprannome, Pagliotto e Mattuccelli. E sembra per cosa di soprannome proprio che sia buoni aspectus, sia buon affare, li ritroviamo poi con la designazione di provenienza Florentinus. Il che non deve affatto meravigliare, in quanto erano molti i mercanti fiorentini, come anche genovesi e lombardi, che trafficavano per le vie di Napoli. Già dal XIII secolo, tanto che ancora oggi le cognomi sono diffusissimi nel Mezzogiorno. Solo ti ricordo che venire a Napoli c'è stata la ventina. Per questa ragione, diversamente da Giulio de Petra, che considerava Florentino sul nome di cognome di Cascogna, io lo intendo come un'indicazione di provenienza, illuminata insomma per l'epitolo di buon affare, che rimane senz'altro in un'attività commerciale, e che il fiorentino dell'epoca avessero realizzato delle cospicue fortune economiche, lo abbiamo già visto da quello detto in precedenza e da quando avremo ancora molto di dire. La presenza di commercianti lombardi e soprattutto bergamaschi e la grande attestata nei registri di Corrado Marciardi, relativa all'Abruzzo del Cinquecento ed anche nella nostra zona. A caso di noi registriamo un gruppo di artigiani provenienti da Pallanza, oggi in provincia di Novara, niente di che, da Pallanza, i quali nelle fiere di lanciare di pietra acquistavano pellami, probabilmente in società con alcuni nostri compaesani lavoravano scarpe ed articoli di pelletteria. Quanto alla successione dei feudatari che possedettero casoli, la questione è molto intricata, perché i dati riportati dagli storici spesso sono discordi tra di loro, ancor più quando si tratta poi di ricostruire le genealogie delle varie casate. Ma non è questo il fine che mi sono proposto, e certamente non vorrò ficcarmi in un simile cinebrario. Sono convinto infatti che non abbia alcun senso limitarsi al mero elenco dei feudatari, se poi, come spesso purtroppo avviene, si tralascia di esaminare come governarono i loro possedimenti. Per tale ragione ho mirato nei miei registri, tra l'altro, a ritrovare le tessere dei loro rapporti con la popolazione di Cascogna e dell'Aventino, nella speranza di aver offerto alla storiografia non solo casolana ma anche abruzzese. Ad ogni modo, per non apparire come quello che vuole bypassare l'argomento, mi limiterò a richiamare per sommi capi l'alternarsi delle singole casate, puntando soprattutto sulle date accettate dalla maggioranza degli storici. Per tutti i resti del lettore che vuole approfondire la questione potrà sempre consultare i 16 volumi dei miei registri, soprattutto quando arriva il periodo che va dal 1642 in cui c'è quello di D'Aquino. Per quanto riguarda gli Orsini, nel ramo che discendeva dal Papa Niccolò III, sembra che la contea di Manoppello fosse pervenuta attraverso le nozze di Tommaso Pagliaria con Napoleone Orsini. Siamo all'ultimo Fini e da Tommaso Padeana dalla contea di Manoppello passasse a Bertrando d'Artus, il quale era signore intorno al 1300 e da questi a Maria di Suliaco, la quale ultima lo aveva portato ad un secondo Napoleone Corsini De Filis Ursi. Nel 1344 la regina Giovanna I confermò Napoleone di Matteo Orsini protonotario del regno, conte di Manoppello e signore della Chiavere. Per il ribellione degli Orsini nel 1507 del feudo fu investito Bartolomeo di Aviano, un altro condottiero, grande condottiero appunto, il cugino militare rifuse la battaglia del Garigliano, in cui i francesi furono stretti in una sacca. Grande pura riconoscenza di Ferdinando II il Cattolico, che gli concesse molti feudi del regno, tra cui la contea di Manoppello. Ma perché erano tempi di malafede, scrive il Faraglia, nei quali il duca e l'onore potevano l'ambizione e la sete del loro, l'abbiamo anche per felonia, per tette il contatto, che di nuovo tornò alla Reggia Corte. In quel tempo Fabrizio Colonna, inquisitore dei servizi prestati dalla conquista del re, in ricompensa dei servizi prestati dalla conquista del re, aveva avuto da Ferdinando II l'assegnamento di 6.000 ducati l'anno sui fiscali. Di questo egli era malcontento perché preferiva possedere terre con vassalli, sebbene rendessero meno di quell'assegnamento. Era l'ideologia del tempo, quella di fregiarsi di un feudo. Perciò Orentieri, in cambio dei 6.000 ducati, accettò il contatto di Manoppello, che non rendeva forse il ducati 4.500 l'anno. A Fabrizio nel 1521 successe Ascanio, che nel 1527 vendette il feudo di Caso a Giovanni Vincenzo Carafa. Ecco, si comincia a parlare di feudo di Caso staccato da quello di Manoppello. Di Carafa a sua volta lui vendette a Pirro Antonio Crispano nel 1531. Alla sua morte, avvenuta nel 1550, gli successe il figlio Giovanni Vincenzo, e a questi subentrò nel 1580 il figlio Ferrante Crispano. Di questi Crispani avremo modo di parlare abbastanza a lungo. Nel 1604 Giambattista De Somma, duca di Miranda, acquistò il feudo di Casoli, ma essendo morto intestato nel 1628 gli successe come suo erede Marcello Crispano, perché insomma De Somma era parentato con i Crispani. Nel 1641 il feudo venne acquistato da Francesco Filomarino, principe di Rocca d'Aspide. Questi lo rivendette a Tommaso Carlino il 2 giugno 1642, il quale lo trasmise ai suoi successori col titolo di Lucea, cioè di Ducato, fino all'abolizione della feudalità decretata con la legge del 2 agosto 1806. Concetta, perché questo è, perché questo era un po' il mio ricordo fisso quando parlavo di questo mio nome.